Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Luca Sduran al microfono. Ringraziamo per la parte tecnica Mario Scatton che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari il mondo com'è e come potrebbe essere, rubrica settimanale in onda sulla radio vaticana che si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale. È con piacere che oggi torniamo ad ospitare un'associazione che è già intervenuta ai nostri microfoni. Parliamo di World Friends, Amici del Mondo, per l'esattezza World Friends Onlus, che è un'associazione italiana per la cooperazione allo sviluppo che dal 2001 lavora per il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni del sud del mondo. Ha la sua sede principale a Nairobi, in Kenya, ed è proprio in particolare a Nairobi che andremo virtualmente quest'oggi, nemmeno troppo virtualmente perché abbiamo qui in carne ed ossa uno dei fondatori di World Friends, il dottor medico chirurgo Gianfranco Morino, che ormai da tanti anni, ce lo dirà lui da quanti, vive proprio e opera a Nairobi e in particolare in questi ultimi anni è legato il suo nome all'esperienza del NEMA Hospital. Vedremo anche esattamente che cosa vuol dire, ricorderemo anzi che cosa vuol dire NEMA Hospital. Oggi parliamo in particolare di World Friends perché ci sono varie iniziative che riguardano la realtà di World Friends e abbiamo un'altra gradita ospite che ce ne parlerà, quindi una bella chiacchierata con due membri proprio di World Friends Onlus. E allora diamo immediatamente il benvenuto innanzitutto al dottor Gianfranco Morino, direttamente più o meno dal Kenya, forse passando dal Piemonte, sua regione d'origine. Buongiorno Gianfranco.
Grazie, sì, buongiorno.
Grazie della sua presenza con noi quest'oggi e grazie naturalmente anche a Melania Bruno, che di World Friends Onlus e World Friends Italia è la responsabile comunicazione. Buongiorno Melania.
Buongiorno a te, gli ascoltatori.
Allora Melania, proprio una sintesi, io ho fatto una piccola presentazione minima di World Friends, a te la parola, alla tua capacità diciamo di sintesi, anche per dirci, ribadire una prima parte dei motivi per cui siamo con voi quest'oggi.
Esatto, siamo un po' agli sgoccioli di questa campagna che si chiama Nati nel posto giusto e ci siamo conosciuti appunto lo scorso anno, in cui raccoglievamo fondi per la costruzione del reparto maternità del NEMA Hospital. Devo dire che anche grazie a questa trasmissione e a tanti italiani abbiamo raccolto i fondi necessari per costruire il reparto maternità, e che adesso vogliamo ovviamente aprire, quindi dare assistenza alle donne di Nairobi che potranno partorire in condizioni sicure, sane, con assistenza professionale garantita. E quindi per questo motivo siamo ancora qui con Nati nel posto giusto, una raccolta fondi tramite SMS e il numero è il 45593. Siamo appunto ai giorni finali perché abbiamo tempo per mandare questo SMS fino al 26 dicembre. Quindi è anche il periodo prenatalizio e forse avremo fatto anche tanti regali, forse anche un po' inutili. Questo euro in qualche modo può in qualche modo aiutare, diciamo, queste donne di Nairobi, e l'SMS il 45593.
Gianfranco Marino, che significa NEMA e dove si è arrivati fin qui nella realizzazione del vostro progetto?
NEMA è una parola kiswahili che vuol dire grazia, ma in questo significato particolare, cioè la benedizione di Dio col lavoro dell'uomo. E allora, ripensando un po' anche alla prima volta che ci siamo incontrati, e che era a fine 2007 mi sembra, e pensando cosa c'era al posto del NEMA, c'era un grande terreno di terra rossa che l'arcidiocesi di Nairobi ha messo a disposizione di World Friends per sviluppare un piccolo ospedale. Poi è arrivato il piccolo ospedale, ha cominciato a funzionare nel 2009 con vari servizi diagnostici, di laboratori, ambulatori, centro materno infantile e il pronto soccorso. Poi abbiamo iniziato la maternità, che è finita adesso come costruzione, stanno arrivando le attrezzature e a febbraio verrà inaugurata. Per cui un percorso che è stato essenziale per molte persone. Riporto soltanto qualche dato del 2010. Sono stati coinvolti circa 170.000 abitanti di Nairobi, in varie forme, sia come pazienti sotto i progetti di World Friends, curati, sia come prevenzione, cura e follow-up dopo la terapia, ma anche nell'ambito della formazione, che rimane sempre uno degli obiettivi principali. Infatti, uno dei riconoscimenti che è già stato dato al NEMA dal governo del Kenya è proprio la licenza per fare formazione medica continua, sia per medici sia per infermieri, per cui ogni settimana abbiamo un corso o un seminario di, appunto, aggiornamento per sia specializzandi e per i giovani. Tutto questo anche per l'obiettivo principale, che è quello di frenare la fuga di professionisti dall'Africa.
Ecco, quindi questa è una bella introduzione, proprio un bel quadro, diciamo, sintetico, per quanto possiamo naturalmente fare in una trasmissione che dura poco più di 20 minuti, sulla realtà effettiva, vedete, concreta del NEMA Hospital. Rimaniamo in termini di concretezza. Allora parliamo anche di chi beneficia della vostra opera. Chi sono i beneficiari? Come si può avere accesso alle cure del NEMA Hospital?
L'Africa ha un problema gravissimo, in cui è non solo l'Africa, perché un po' in tutto il mondo si sta ampliando la diseguaglianza sociale, e tanto più nell'ambito della salute. E questo lo si vede soprattutto nelle grandi megalopoli. E Nairobi è un esempio, direi, veramente principale tra le grandi città dell'Africa. Come l'abisso tra il più povero e il più ricco si sta sempre più ampliando. E paradossalmente, chi ha più bisogno di salute, meno se lo può permettere. Per cui NEMA, come principio, ed è un po' un progetto pilota per questo, perché purtroppo in tutti gli ospedali del Kenya la sanità si paga. C'è un servizio pubblico, ma non funziona purtroppo, e comunque sono ospedali sempre a pagamento. Noi abbiamo una parte di pazienti che contribuisce, per cui i pazienti, diciamo, di una classe media che beneficia dei servizi di qualità del NEMA, sia servizi diagnostici, di laboratorio, radiologici, e una parte di pazienti a cui paghiamo i costi ci sono, per cui va sostenuto l'ospedale. E questi fanno parte dei programmi sul territorio, per cui gli operatori sociali individuano le famiglie più povere, e queste famiglie più povere possono accedere ai servizi del NEMA senza pagare. Per cui nessun paziente viene lasciato sul marciapiede, come avviene negli altri ospedali, ma non si manda via nessun paziente, tanto più se è un'emergenza.
A livello medico, il personale che opera proprio a livello medico all'interno dell'ospedale è formato, diciamo, anche qui la gioco di parola rispetto alla importanza della formazione, è formato in questo periodo da più espatriati, più personale locale? Ecco, un quadro da questo punto di vista.
Ma la gran parte del personale è tutto africano, è tutto keniano. Tra l'altro anche il responsabile dell'ospedale, il direttore sanitario, il primario, è un mio collega più giovane, che è 11 anni che lavora per World Friends, ed è lui responsabile. Ha studiato in Italia, però è tornato a casa soprattutto con questo scopo. È uno dei pochissimi medici keniani che lavora all'interno della baraccopoli, per cui la stragrande maggioranza è tutto personale keniano. Io sono uno degli ultimi europei.
Una realtà come quella del NEMA Hospital, rispetto anche alle istituzioni, è più uno stimolo per migliorare la situazione sanitaria o un aiuto per non occuparsene?
Forse un po' tutte e due, perché obiettivamente i rapporti, dato che abbiamo qualche collaborazione anche col governo, sia supportando un servizio chirurgico in un ospedale del governo vicino a una grande baraccopoli che si chiama Kibera, e sia, appunto, abbiamo avuto di recente questo riconoscimento di centro di formazione, per cui da una parte c'è sicuramente un appoggio, dall'altra parte è sicuramente una via per non interessarsi determinati pazienti, perché i pazienti che rientrano nella sanità, direi, del business, nella medicina commerciale di Nairobi, sono pazienti che possono pagare, per cui questi pazienti, i reali poveri delle zone urbane, delle baraccopoli, non interessano a nessuno, ecco, spesso anche sieropositivi, per cui anche pericolosi per il contagio.
Ecco, quindi questa ulteriore specifica che ci fa piacere ascoltare, cioè ci fa piacere, ci interessa anche per capire bene la realtà in cui opera il NEMA Hospital, che, come vediamo, ulteriormente sta aspettando la possibilità di realizzare ulteriori passaggi. Da lì deriva quello che poi ricorderemo anche a fine trasmissione, la necessità di ottenere un aiuto anche da coloro che ci ascoltano, un aiuto che naturalmente può essere compreso, visibile, insomma, l'ottenimento del raggiungimento. Tra l'altro, anche lo voglio ricordare subito, collegandosi al sito internet www.world-centralefriends.it. In ogni caso lo inseriremo sul nostro di sito internet il link. Una piccola pennellata, diciamo, dell'ambito in cui opera NEMA a Nairobi. Ecco, il dottor Morino è presente ormai da tanti anni a Nairobi. Allora, una domanda con due linee. La prima, proprio qual è la situazione attuale a Nairobi? Parlava prima di della baraccopoli, per esempio, di Kibera, ce ne sono anche naturalmente altre. Nairobi del resto è una città conosciuta per le famose bidonville. Ecco, c'è un segnale di miglioramento anche in questo ambito? Negli anni ha potuto notare un miglioramento, oppure in realtà la situazione è quella che conosciamo già da tempo e magari è in peggioramento? E due, come vive? Perché ecco, anche questo mi interessa, come vive un italiano che dimostra, noi siamo una trasmissione che come sottotitolo ci chiama Il mondo com'è, come potrebbe essere, dimostra che nella realtà, quindi non bisogna andare a cercare sogni, nella realtà ci sono persone, grazie al cielo, che operano senza dover creare un monumento al dottor Morino, ma insomma operano con passione, con coinvolgimento e anche con sacrificio. Allora, che cosa significa per un italiano vivere a Nairobi e fare quello che lei sta facendo, per esempio, con l'NMA Hospital? E una parola anche sul contesto.
Sì, parlando di Nairobi, quello che ho visto un po' dagli anni, direi da metà degli anni Ottanta, è stato sì un peggioramento della situazione sociale generale. Attualmente sono più di 2 milioni gli abitanti che vivono in baracca, su circa 4 milioni del totale generale della popolazione della città. Per cui permane una situazione estremamente precaria, sia dal punto di vista tanto più della sanità, quanto dell'educazione, quanto della vita quotidiana, della ricerca del cibo, dell'igiene. Quello per cui in questo potrebbe confermare una visione un po' pessimista. Quello che deriva dalla mia esperienza personale, tuttavia, se sono ancora lì, se siamo ancora lì con l'associazione, tra l'altro World Friends è nata a Nairobi, una delle pochissime, penso, organizzazioni non governative nate in Africa, non negli uffici del nord dell'Europa, Ginevra, Roma o Zurigo, eccetera. È il vedere che se si fa qualcosa, soprattutto investendo su educazione e formazione, allora penso un po' al nostro personale, alle persone che lavorano da tanti anni con noi, che hanno spesso nati già in baraccopoli, già la generazione dei giovani, ora trentenni, trentacinquenni, che si è tirata fuori. Per cui se si investe sulle persone, qualcosa si può fare veramente. La nostra vita, la vita mia, della mia famiglia, è comunque sicuramente una vita da privilegiato, da occidentale. Piccoli problemi ci possono essere, sono quelli di tutti i giorni, sono quelli di aver comunque imposto delle scelte, ad esempio ai figli. Io ho 4 figli e sicuramente non hanno scelte né di nascere in Africa, né di vivere gran parte sicuramente dell'adolescenza lì, che è difficile perché Nairobi è una città difficile, piena di violenza, alla sera non si esce, non si è indipendenti.
E come cerca allora di bilanciare il dottor Morino questa scelta imposta rispetto all'educazione dei figli?
Io penso che comunque forse adesso cominciano a lamentarsi perché l'adolescente ha bisogno di indipendenza, però forse in futuro capiranno almeno qualche vantaggio, che è quello di essere cresciuti in una società multietnica veramente e andare in scuole dove ci sono 50 nazionalità diverse. Sedersi vicino al banco a persone magari di un colore differente senza rendersene conto, e così forse un rispetto culturale che dovrebbe essergli nel cuore, ecco.
Sono parole importanti quelle che ci sta dicendo il dottor Morino, spero che appunto tutti noi ne siamo consapevoli. Per quanto concerne, ritorniamo un po' all'inizio della nostra conversazione, all'introduzione che ci ha fatto Melania Bruno. Ecco, dottor Morino, parlavamo della generosità, dell'importanza, della quanto sia fondamentale in realtà la generosità, e parliamo di una generosità individuale, poi parleremo forse di qualche cosa che non è da chiamare generosità, ma insomma un impegno anche più istituzionale. Ecco, però c'è tanta difficoltà a ottenere queste donazioni. Mi verrebbe da dire, anche un minimo conoscendo questo ambito, che negli ultimi tempi c'è una maggiore difficoltà a ottenere determinate donazioni, una maggiore sensibilità da parte della gente. Sotto questo aspetto, quali sono le sue riflessioni? Perché sta diventando più difficile fare appello alla sensibilità della gente? La gente è più indifferente? Quali sono le problematiche?
Sì, è difficile, ma sicuramente io approfitto di questo momento per ringraziare tutti veramente i donatori istituzionali, individuali, i benefattori che sono stati fondamentali nello sviluppo dei nostri progetti, tanto più per dell'ospedale di Nema. Tuttavia ci si rende conto che negli ultimi tempi, negli ultimi anni e soprattutto negli ultimi direi 2 anni è sempre più difficile, impegnativo riuscire a parlarne, a far conoscere e avere anche un riscontro di donazioni obiettivamente. Secondo me da una parte l'informazione è importantissima, cioè il vostro ruolo. Io vedo, assisto a telegiornali di cui non posso certamente citare le fonti, però veramente ormai l'informazione è ridotta a una mera cronaca, degli esteri non si parla quasi mai, la povertà è quasi qualificata ormai come una calamità naturale, come avere un terremoto, ormai è scontato che in Africa ci sia povertà senza speranza e corruzione senza speranza. E da una parte, per cui il ruolo di informazione gioca ha un ruolo veramente fondamentale, e dall'altra, dal punto di vista istituzionale, abbiamo assistito a dei tagli spaventosi alla cooperazione, alla vera cooperazione. Continua a esserci quella attraverso i governi, soprattutto anche con forniture d'armi, che rimane uno dei problemi principali di cui non si parla mai. E mentre Italia la vera cooperazione, che è il sostegno alla formazione, alla popolazione direttamente, sono veramente non si torna indietro da questo, ecco.
Ecco, ma secondo lei, visto che va pure riconosciuto che certo non è da ieri che parliamo di tagli o quantomeno certamente di non mantenimento degli impegni, non possiamo nemmeno ridurlo agli ultimi tempi, è qualche cosa che in qualche modo procede ormai da parecchio tempo, quindi quasi un refrain, quasi un ritornello, no, che ascoltiamo. Per quale motivo ci si può permettere a livello istituzionale di prendere determinati impegni e poi tranquillamente di non mantenerli?
Ecco, questo sarebbe da chiedere veramente ai signori della politica. Sì, è stata una curva di un decremento, un abbassarsi delle donazioni incredibile, dello stanziamento dei fondi ormai sicuramente da più anni. E purtroppo la crisi economica che indubbiamente si sta vivendo spesso è stata usata come giustificazione impropria, perché comunque probabilmente non si rendono conto della differenza che rimane enorme tra i milioni di persone che non soddisfano i bisogni primari, cioè il cibo, la casa, la salute.
Rispetto anche alla, diciamo così, impegno individuale, qui vorrei chiamare anche in causa Melania e Bruno rispetto a quello che ci ha appena detto anche il dottor Gianfranco Morino. Quindi ritorniamo a cercare di comprendere come e perché si crea maggiore difficoltà a ottenere una fiducia o quantomeno una attitudine pronta a donare rispetto alla gente. Non è che magari ci sono anche troppe richieste di qualsiasi tipo, insomma, tu che sei responsabile della comunicazione, che operi benché molto giovane ormai da tanto tempo anche in questo ambito, che idea ti sei fatto per spiegare questo fenomeno di maggiore difficoltà, forse anche di scetticismo?
Credo che il mondo delle onlus dovrebbe fare un po' di autocritica, nel senso che comunque, se facciamo anche un'analisi dagli anni 80 in poi, dal primo Live Aid, in cui si chiedevano solamente soldi per aiutare appunto chi moriva di fame in Africa, si era fatto inizialmente un certo discorso anche di maggiore sensibilizzazione del pubblico a cui si rivolgeva, cioè dare anche cause e motivazioni per cui si richiedono comunque dei fondi. Ultimamente forse è vero che si passa direttamente al bussare alla porta e dire dammi i soldi, non ti preoccupare, tu ti lavi la coscienza con un euro, ci pensiamo noi a risolvere i problemi, senza magari dare un riscontro diretto. Ed è anche vero che ci sono stati delle situazioni in cui comunque delle fantomatiche onlus alla fine poi si sono intascati i soldi e quindi i casi sono anche abbastanza noti. In qualche modo noi vogliamo anche essere un po' diversi in quest'ambito. È una strada sicuramente più dura, perché ad esempio sul sito si vedranno anche le nostre immagini, non mettiamo bambini scheletrici oppure con gravi malformazioni o quant'altro, ma cerchiamo sempre di dare comunque un'immagine positiva, anche perché l'Africa è comunque la terra del sorriso, sempre e comunque nonostante tutto. E soprattutto ci teniamo a dire, siamo comunque trasparenti, perché noi adesso stiamo chiedendo un euro al 45593, però è vero che lo abbiamo chiesto anche lo scorso anno e abbiamo detto vogliamo costruire il reparto maternità, e sul nostro sito, anche sulla nostra pagina di Facebook, ci sono le foto, quindi i fondi, noi il 91% dei fondi raccolti lo mandiamo comunque ai progetti in Africa, e non sono mai frasi a dire datemi questo euro e salveremo la vita a un bambino, ma è tutto molto specifico. Questi fondi che stiamo raccogliendo vanno al reparto maternità.
Quindi questo, tra l'altro, ecco, a proposito anche di quello che prima ci diceva anche il dottor Morino, l'importanza dei mezzi di informazione, e laddove in qualche modo il mezzo di informazione non ti porta alle informazioni, per fortuna c'è il lato positivo di internet, che è quello che permette un raccordo immediato con per esempio l'associazione, e quindi sforzarsi un po' di più, andare per esempio sul sito www.world-centralefriends.it e perché no magari prendere il contatto telefonico che c'è, chiamare, informarsi, chiedere conto anche di quello che, piccolo o grande che sia, viene donato. Questa è anche una forma che permette, tra virgolette, di bypassare un'informazione che manca, che peraltro naturalmente è un problema, anche a fronte della non mancanza di professionalità all'interno dei singoli mezzi di informazione. Questo è ancora più preoccupante, non è che mancano i buoni giornalisti in assoluto, il problema è per capire perché la macchina dà quel tipo di informazione, che poi alla fine è quella che rimane nella testa. Siamo proprio in conclusione, prima di ritornare proprio con una battuta finale con il dottor Morino. Melania, so che tra l'altro si diciamo, situa bene in questo periodo naturalmente proprio natalizio, c'è un ulteriore elemento che potrebbe portare qualcosa di buono, proprio di positivo per il progetto di World Friends. Di che si tratta?
Chiamiamolo il regalo dell'ultimo secondo last minute. È un libro per bambini, si chiama Fish and Chips, edito da Giunti, scritto da Carla Vangelista, nostra testimonial. Fish and Chips è un piccolo dinosauro arancione che aiuta i bambini a risolvere i loro piccoli grandi problemi di bullismo, di razzismo, di discriminazione. È un regalo bellissimo e adattissimo ai bambini, e quindi perché ovviamente ne parliamo, perché appunto sia Carla Vangelista che la Giunti Editori hanno deciso di devolvere l'intero ricavato delle vendite al progetto Nati nel posto giusto, e quindi al reparto maternità di World Friends, quindi fa bene due volte.
Ricordiamo quindi l'intero ricavato Fish, sì, and Chips, il dinosauro che viene da un altro mondo, di Carla Vangelista. Del resto c'è anche in Italia la Befana, e quindi perché no collegare magari al carbone e a qualche dolcetto anche un regalo di questo tipo, anche chi magari non ce la facesse proprio per Natale, vale sempre il discorso, e naturalmente rimane il discorso che si farà qualcosa di utile proprio per i progetti di World Friends. Una battuta finale, siamo a Natale, dottor Morino, lei sarà proprio di nuovo tra i suoi pazienti del Neema Hospital in Kenya. Se un'ultima, diciamo, battuta finale a fine anno, consuntivo di quest'anno per lei, come vorrebbe iniziare l'anno che sta per arrivare?
Sì, vorrei iniziarlo con la maternità in attività. E pensiamo che nell'Africa subsahariana una donna su 16 rischia ogni volta che dà alla luce un bambino, mentre in Occidente una donna su 3.800 persone. E io penso che, pensando soprattutto a Natale, vedere, ecco, dei Gesù bambino che possono nascere sani e in un ambiente igienico adeguato, assistiti, un parto assistito e le mamme sicure di dare la luce dei bambini.
Noi ci associamo a questo auspicio del dottor Gianfranco Morino, la sua sensibilità credo che sia traspaia anche nei nostri microfoni. Del resto il dottor Gianfranco Morino è anche un poeta, ha vinto la sezione poesia inedita della 27esima edizione del premio letterario Cesare Pavese, non mi ha chiesto di dirlo, lo dico io. E quindi questo, diciamo così, fa capire che insomma si può essere veramente poliedrici in questo altro mondo possibile. Allora, io ringrazio ancora una volta e faccio naturalmente migliori auguri per Natale e per l'inizio dell'anno al dottor Gianfranco Morino, a tutta l'equipe dell'EMA Hospital. Grazie e buon rientro a Nairobi.
Grazie, grazie a voi.
E grazie naturalmente, tanti auguri anche a Melania Bruno. È difficile fare quello che fa il dottor Morino a Nairobi, non è necessariamente più semplice quello che anche Melania Bruno deve fare in un paese come l'Italia. Tanti auguri Melania.
Grazie anche a te, auguri a tutti.
Per quanto riguarda la trasmissione di oggi, come sempre la potrete ritrovare sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/105live. Naturalmente i migliori auguri di un sereno Natale a tutti i nostri ascoltatori. Weekend Divino torna puntuale la settimana prossima per l'ultimo appuntamento prima del, diciamo, l'ultimo appuntamento del 2010. Ancora una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto con i programmi di 105 Live.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more. And I never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.